sulla ricerca che avete pubblicato come Fondazione Gimbe. Salta all'occhio subito un primo dato che fa impressione, quello del boom del privato puro in 7 anni, più 137% di spesa out of pocket. Che cosa significa e soprattutto cosa si intende per privato puro?
Sì, il privato puro sono quelle strutture che operano chiaramente con un'autorizzazione sanitaria ad operare, ma non sono convenzionate con il servizio sanitario regionale tramite le ASL di riferimento. Questo cosa vuol dire? Che il cittadino, quando si rivolge a queste strutture, paga interamente il costo della prestazione secondo la tariffa proposta dalla struttura privata, mentre il privato convenzionato è quel privato in cui il cittadino paga per la prestazione solo il ticket. Quindi quella quota che pagherebbe di fatto anche nella sanità pubblica. Questo cosa vuol dire? Che con questo incremento della spesa così significativo negli ultimi 7 anni, il cittadino non trova risposte nel pubblico, non trova risposte nel privato convenzionato e quindi cosa succede? Va a pagare totalmente di tasca propria le prestazioni.
Chi può permetterselo? Perché chi non può permetterselo invece che scelte fa?
Chi non può permetterselo rinuncia temporaneamente o definitivamente a queste prestazioni. Questo non solo per motivi economici, è stato documentato anche da sono dati Istat, anche per i tempi di attesa. Ricordiamo che ci sono persone anche anziane, fragili, per cui l'attesa o trovare una prestazione lontano da casa o in un orario in cui nessuno li può accompagnare, è un fattore che porta a rinunciare a curarsi. Però questa rinuncia è passata da 4,1 milioni di persone nel 2022 in Italia a 5,8 nel 2024. È un dato che non possiamo ignorare.
Quali sono le prestazioni più comuni per cui un cittadino decide di rinunciare?
Ah, ci sono varie situazioni anche in base alle varie regioni d'Italia, naturalmente. Ricordiamo che la sanità è una materia che è in capo alle regioni come organizzazione, come gestione, e ogni regione magari presenta criticità su un versante e non su un altro, che esso, tra l'altro, è quello poi che crea quel fenomeno che si chiama mobilità sanitaria, per cui le persone, poi cosa succede? Si spostano da una regione all'altra, a volte fra regioni confinanti, a volte affrontando viaggi molto lunghi di centinaia di chilometri per trovare la cura giusta in un tempo che sia compatibile con la malattia che chiaramente hanno le persone.
Tornando invece al boom del privato puro, da cosa è causato e come mai i privati hanno più facilità di occupare quegli spazi vuoti che voi sottolineate nel rapporto? È soltanto una questione legata all'arretramento del pubblico o ci sono anche dei binari che permettono al privato di espandersi sempre di più?
Indubbiamente c'è anche tutto il tema dei fondi sanitari e delle assicurazioni, soprattutto sanitarie, che in questi anni si stanno espandendo, però ricordiamo che i fondi sanitari sono enti no profit, che sono nati con quel concetto mutualistico fra i lavoratori, mentre le assicurazioni chiaramente sono delle imprese commerciali, no? E naturalmente a volte questo rimborso assicurativo si indirizza verso il privato puro, che tante volte è anche collegato poi all'ente che rimborsa questo tipo di prestazioni. Quindi quello che sottolineava il nostro presidente Cartabellotta è proprio questo rischio di avere come un binario parallelo per chi può permettersi un'assicurazione o un esborso di tasca, sempre più un binario che va parallelo a quello del Servizio Sanitario Nazionale, a quello delle tutele pubbliche universali.
Cosa servirebbe invece per rilanciare il servizio sanitario pubblico?
Indubbiamente quello che noi chiediamo da tanto tempo è da un lato un rilancio del finanziamento pubblico, anche quest'anno la legge finanziaria prevede un incremento del Fondo Sanitario Nazionale, quindi della spesa in capo al bilancio dello Stato per la sanità pubblica, però tuttavia sono incrementi che a fronte dell'invecchiamento della popolazione, delle cure sempre più tecnologiche, precise, costose che ci sono oggi ovviamente, quindi anche della possibilità di salvare più vite o di vivere in migliori condizioni di salute, è chiaro che anche incrementare il finanziamento pubblico, pur nominalmente, questo avviene, ma non avviene in misura sufficiente a colmare quel gap con i bisogni di salute della popolazione, ma anche non è solo questione di mettere risorse, ma anche di fare riforme. Noi ne abbiamo identificate varie in questi anni che sono proprio fondamentali a spendere poi bene questi soldi che si dovessero in più allocare.
Questa manovra che cosa c'è a questo scopo?
Sì, sono stati messi 2,6 miliardi aggiuntivi per il 2026, si sommano ai precedenti 5 della manovra precedente, poi adesso non entriamo in troppi tecnicismi, quindi c'è un finanziamento importante, ma ancora se lo guardiamo in percentuale rispetto al PIL, al prodotto interno lordo, in realtà questo incremento poi negli anni a venire scenderà, diciamo, non è così consistente. Ma soprattutto ci sono tante riforme come quella dell'assistenza territoriale, ci sono tutte le riforme legate al PNRR, la messa a terra di questi fondi, ma anche di queste nuove modalità di organizzazione dei servizi sanitari, molto sulla medicina del territorio, le cure di prossimità, cioè il fatto di avvicinare le strutture alle persone, che per esempio sul PNRR sono in fortissimo ritardo ancora.
Ecco, si ragiona da anni su dove reperire le risorse per fare quei finanziamenti pubblici che lei richiedeva, direttore. C'è stata una proposta nelle settimane scorse che ha fatto molto dibattere, soprattutto le forze politiche, quella della CGIL, di una tassazione più alta per i ricchi, i super ricchi in Italia, che possa servire a finanziare direttamente le spese sanitarie. È una soluzione in qualche modo praticabile, secondo lei?
Ah, questa è una delle cose che il nostro presidente Cartabellotta in audizione proprio sulla legge di bilancio, in commissione bilancio il mese scorso, aveva messo tra i possibili scenari insieme alle cosiddette tasse di scopo, quindi per esempio la tassa si è fatta in altri paesi sulle bevande zuccherate o sul fumo, quindi una serie di tassazioni di scopo finalizzate. È chiaro che probabilmente non si tratta di scegliere un'unica misura, si tratta di capire da più fronti come reperire risorse che possano concorrere a questo rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Si può vedere la compartecipazione della spesa, quindi il ticket che potrebbe essere rimodulato a seconda anche delle fasce di reddito, piuttosto che quello che sono le detrazioni che si hanno per le spese sanitarie. C'è indubbiamente, ecco, da ragionare su più capitoli, a nostro avviso, perché non è un'unica singola soluzione che può rimettere quelle risorse che si allineerebbero anche a quello che è il finanziamento degli altri paesi europei sulla salute.
Sì, bisogna ragionare sicuramente su più binari, però dall'altro lato, insomma, di fronte a un allarme concreto, quello di un servizio sanitario pubblico al collasso, come è stato denunciato in tutti questi anni da diversi attori del settore, ci vogliono forse anche misure straordinarie come questa. Questa è la sensazione.
Ci vuole assolutamente una grande volontà politica, una grande determinazione e noi diciamo anche un patto sociale, politico e culturale tra i diversi attori, che sono lo Stato, le regioni, i professionisti sanitari, i cittadini stessi, a cui noi indirizziamo anche molti dei nostri messaggi, dei nostri studi e tra l'altro anche noi andiamo nelle scuole superiori a parlare proprio di questi temi, di Servizio Sanitario Nazionale, diritti e doveri che ci sono. E lo spieghiamo alle nuove generazioni perché tutti dobbiamo fare qualche cosa, ma sono assolutamente d'accordo con una visione chiara e scelte coraggiose.
Perfetto, direttore, la ringrazio molto, ci fermiamo qui.